mi faccio una domanda sul perché gli atti abbiano avuto questa lenta ricezione o questa ricezione così faticosa, almeno fino a Ireneo di Lione, nel contesto ovviamente della ricezione della figura di Paolo, perché c'è un tema molto grosso che ovviamente tocca sia la produzione dei Vangeli, ma così tutta la produzione dei testi del Nuovo Testamento e della primissima letteratura cristiana, che è il rapporto tra la promessa divina, in cui le scritture giudaiche ci danno testimonianza, e il rifiuto da parte di grande parte del mondo giudaico del messaggio evangelico. C'è questo quasi paradosso che si avverte, per cui le promesse messianiche, le promesse divine si sono realizzate, fanno parte del patrimonio del tessuto giudaico, del mondo giudaico in genere, anche se poi il giudaismo è molto variegato, ai tempi specialmente di Gesù. Però nel momento in cui c'è un compimento, c'è anche un rifiuto da parte di chi questo messaggio doveva accoglierlo invece con molta più facilità perché era preparato. Gli Atti degli Apostoli testimoniano proprio questo aspetto, perché tutto lo stile che Luca adotta, anche nei discorsi degli Apostoli, ma anche nelle sue narrazioni, di radicare l'esperienza apostolica, la professione di fede in Gesù nella scrittura giudaica, pensate solo al Salmo 2, ecco, nel discorso di Pietro a Gerusalemme, il discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia, è un continuo bisogno di ritornare a questa promessa divina che continua nella storia e che supera i valichi e i confini del popolo di Israele per rivolgersi a tutte le genti, nella piena convinzione che il messaggio evangelico affidato a questi apostoli, a questi inviati, a questi missionari, che sono appunto gli apostoli, non è un messaggio caduto dal cielo, come dice Marcione, ma un messaggio radicato in una promessa antica e che viene finalmente proposto a tutte le nazioni. Gli Atti degli Apostoli cercano di rispondere a questa domanda, che è una domanda decisiva per la qualità stessa della vita cristiana, come diceva la professoressa Isabella all'inizio, cioè per la universalità del messaggio cristiano che è fatto per tutto il genere umano. Ora, il fatto che ci sia un rifiuto da parte di chi proprio era più preparato a ricevere il messaggio, questa è una domanda che lascia sconvolti e ci sono due forme di risposte. La forma di Paolo in Lettera ai Romani, il capitolo 9, 10 e 11, dove riflette su Israele, il cosiddetto nuovo Israele, se mi permettete l'espressione, ma sappiamo che qui i problemi sono molti di più delle risposte che possiamo darci, e la risposta degli Atti, dove semplicemente la missione va avanti senza considerare il rifiuto dei giudei come un ostacolo alla missione stessa. Paolo, nella lettera ai Romani, si pone il problema di come questo rifiuto si debba collocare nel piano divino e quindi l'esempio dell'innesto nella pianta, per cui l'innesto prende vita, l'innesto dei pagani prende vita nella pianta antica, anche quando questa pianta antica viene potata quasi fino alle sue radici. Gli Atti degli Apostoli invece fanno vedere che c'è un altro modo con il quale Dio porta avanti il suo progetto, che è quello della missione apostolica, che con Atti 15 non ha più l'obbligo della circoncisione, dell'obbedienza alle norme della legge, rimane radicata nell'esperienza giudaica, ma l'apertura alle genti fa sì che questo messaggio raggiunga tutti. Ovviamente, come ho cercato di mettere più volte in rilievo, il problema, a mio avviso, più grosso che nel secondo e terzo secolo si deve affrontare è il grado di autorità apostolica, che Ireneo anche qui sintetizza e cristallizza anche nel ministero dei vescovi. I vescovi con Ireneo diventano i successori degli apostoli e solo loro quindi hanno il carisma sicuro della verità, dice così nel libro 4 Adversus Hereses. Ma è chiaro che anche questa posizione di Ireneo è una posizione sintetica di posizioni molto più faticose e in grande tensione che si erano presentate fino a lui, cioè di capire che cos'è apostolico, come con lo stratagemma della successione apostolica, Ireneo prova a dare una quadratura al cerchio di tutti questi problemi che nascono su che cosa è originario e su che cos'è apostolico, dal momento che ciò che è apostolico è considerato autenticamente cristiano. E quindi il problema dell'autorità apostolica, gli Atti lo affrontano come? Gli Atti lo affrontano dicendo che ci sono gli apostoli e fa parte di questo gruppo i dodici, Paolo e Barnaba, Filippo e tutti quelli che vengono a far parte della comunità cristiana. E questo ovviamente è un'impostazione che forse Paolo nei Galati mai avrebbe accettato e probabilmente nei Vangeli non è così chiaramente esplicitata in nessun modo. Matteo ci sono i dodici e dopo ci sono i discepoli. Ecco, Giovanni ha fatto la scelta, l'evangelista, il quarto evangelista, di non toccare minimamente, neanche dal punto di vista lessicografico, questo tema dell'apostolato. Ecco, a proposito degli Atti dei Martiri, come genere letterario che nasce dagli Atti degli Apostoli. Qui la domanda è molto opportuna perché si inserisce dentro una più grande filone di letteratura che è appunto la Genesi degli Atti. Cioè, gli Atti degli Apostoli non sono propriamente gli Atti di Annibale, non sono le storie che noi possiamo trovare, non so, le vite parallele di Plutarco, che sono comunque opere contemporanee al redattore lucano degli Atti. Sono un'opera un po' del tutto particolare, così come i Vangeli non sono biografie, come appunto per tornare alle vite parallele di Plutarco. Gli Atti degli Apostoli sembrano generare un tipo di letteratura del tutto particolare legata ai singoli apostoli. Anche qui ci sono alcune opere, come ad esempio le Virtutes Apostolorum, che trovate qui, sono tutti testi del fine secondo, terzo, soprattutto quarto secolo. E Virtutes Apostolorum, dove c'è il gruppo dei dodici che viene preso insieme. Ricordate che c'è anche la tradizione, questa è riportata da Rufino, che il cosiddetto credo apostolico, quel credo più breve, chiamato credo romano, simbolo romano, che è fatto di 12 articoli, sia stato composto dai 12 apostoli che si riunirono nel Monte degli Ulivi. Chi è stato a Gerusalemme sa bene che quando si sale sul Monte degli Ulivi, oltre alla Cappella dell'Ascensione, c'è il luogo del Pater Noster. Il luogo del Pater Noster però custodisce due memorie: il luogo dell'insegnamento del Signore, dove si va nella grotta, e poi c'è una grotta che è chiusa da decenni ormai perché è sempre molto pericolosa per i pellegrini, la grotta del Credo, di cui è rimasta memoria però nel cancello. Quando voi andate al cancello, si entra in un cancello dove c'è scritto Pater Noster, e poi quando si scende dal Monte degli Ulivi c'è un altro cancello, sempre chiuso, dove c'è scritto Credo, e che fa riferimento proprio a questa grotta che è interrata, nella quale non si può andare, ma le guide in genere lo spiegano, che quella grotta è del Credo, perché secondo la tradizione lì ci sarebbero 12 cippi di pietra, dove i 12 apostoli sarebbero messi lì, dove avrebbero ricevuto l'insegnamento di Gesù, e avrebbero composto questo credo, questo simbolo apostolico di cui ci parla Rufino, di cui ci parla Agostino, nel commento appunto alla fede, perché ha sempre c'è l'idea del gruppo apostolico. La maggior parte della letteratura però apostolica è legata ai singoli personaggi, perché anche qui le singole chiese nascono dalla fondazione di singoli personaggi e quindi ogni chiesa ha bisogno di curare le proprie origini, coltivando quella agiografia o quella letteratura, alle volte anche alle soglie del fantastico, dove il personaggio fondatore, che può essere Pietro, Paolo, Giovanni, Andrea, Tommaso, Filippo, Bartolomeo, eccetera, non li ho riportati tutti, ma se volete trovarli, potete trovare le indicazioni, è il Clavis Apocryphorum, Veterit Novi Testamenti, dove sono riportati l'elenco di tutti i testi apocrifi che conosciamo dell'Antico e del Nuovo Testamento, e l'elenco solo degli Atti degli Apostoli che ci sono raggiunge una trentina di apostoli. Poi bisogna dire che sotto ogni apostolo, ad esempio gli Atti di Pietro ce ne sono almeno una quindicina, Atti di Paolo ce ne sono altri 10, Atti di Giovanni ce ne sono altri 7, cioè gli Atti degli Apostoli si moltiplicano in maniera infinita. Per quanto riguarda gli atti dei martiri, dunque ne abbiamo diversi già nel secondo secolo. Il più antico che noi abbiamo è gli atti di Schilly, 17 luglio del 180 a Schilly in Africa, nel mondo latino, dunque nell'Africa latina, vicino a Cartagine ci fu il grande martirio, testimonianza peraltro molto importante perché si dice che questi martiri morirono con le capse di Paolo. Con le capsule, cioè con delle custodie, delle lettere di Paolo in mano, probabilmente già in traduzione latina. E poi abbiamo gli atti dei martiri di Vienne, in Francia, gli atti del martirio di Policarpo, gli atti del martirio di Giustino, ma che probabilmente risalgono a un periodo posteriore. Quindi la letteratura martiriale nasce nella seconda metà del secondo secolo, quando la persecuzione, in modo particolare con Marco Aurelio, imperatore tra il 161 e il 180, acquista dei tratti particolarmente crudi contro le posizioni cristiane. Non è che prima i cristiani non morivano, conosciamo la lettera di Plinio Tarraiano, conosciamo le cosiddette persecuzioni di Adriano, però diciamo che non sono vere e proprie persecuzioni contro chi professa la fede in Cristo, ma sono persecuzioni contro chi non si dimostra leale nei confronti dell'impero romano. Nel mondo cristiano, la letteratura martiriale nasce appunto nell'epoca un po' di Marco Aurelio e acquisterà un grande peso soprattutto nel terzo, inizio quarto secolo, cioè il tempo di Decio, 249-251, e al tempo di Diocleziano. Dobbiamo pensare che nel nostro nord Italia, Padova, ma penso Trieste, Concordia, Aquileia, cioè sono tutte chiese che nascono dai martiri. Sotto la persecuzione di Diocleziano e tutti gli atti dei martiri che noi conosciamo del mondo antico del nord Italia sono degli inizi del IV secolo, sotto l'impero di Diocleziano. Quindi la letteratura martiriale prolifica, nasce un po' alla fine del secondo secolo, prolifica soprattutto nel IV secolo. C'è però un modello letterario che gli atti dei martiri sempre, tutti gli atti dei martiri perseguono, che si ritrova negli Atti degli Apostoli ed è la morte di Stefano. Perché Stefano, fine degli Atti 7, no? Atti 7 è il più lungo discorso di tutti gli Atti. Stefano, ricordate, fa quel lunghissimo racconto della storia biblica fino a parlare del Tempio, di chi rifiuta il Tempio e la presenza di Dio, e si dice che Stefano morì lapidato proprio perché aveva oltraggiato il Tempio. D'altra parte, la stessa accusa che avevano portato contro Gesù. E lì c'era Saulo, appunto, che teneva il mantello dei persecutori. Ma il modello di Stefano è il modello che, appunto, per la tecnica della sincresis, riprende il modello di Gesù. Colui che affida la propria anima a Dio e colui che chiede il perdono dei peccatori. Ecco, il modello di Stefano rimane il modello fondamentale della letteratura martiriale, per cui se una gratitudine la dobbiamo all'autore lucano è proprio di aver consegnato un modello letterario. Ovviamente Luca non conosce il termine martire così come lo conosciamo noi, lo conoscevano nel secondo o nel quarto secolo, ma è chiaro che consegna un modello di riferimento per cui questo è il vero cristiano, il vero testimone del Signore Gesù. Venendo a un altro argomento che però penso possa essere legato di interesse, veniamo un po' più da vicino invece a quella che è l'esegesi dei padri. Questa prima parte, scusate, mi sono dilungato un po', ma una parte del tema, secondo e terzo secolo, sono sempre di grande interesse, di vedere un po' l'esegesi dei padri. Allora qui ho riportato alcuni esempi, quello di Giovanni Crisostomo e di altri autori che ci riportano, soprattutto attraverso le catene, gli Atti degli Apostoli. Allora, Giovanni Crisostomo, che tipo di esegesi adotta? L'interpretazione sua è praticamente un'interpretazione di carattere lineare, dove per Giovanni Crisostomo, che è molto vicino alla scuola antiochena, ciò che conta è la conoscenza del testo. Quindi non c'è bisogno di fare grosse allegorie, non c'è bisogno di interrogarsi su quali possono essere i grandi significati spirituali del testo. Ciò che conta è la esemplarità del racconto, quindi la conoscenza della narrazione storica e la esemplarità del racconto per la comunità cristiana e per i missionari cristiani. Quindi, ovviamente Giovanni Crisostomo è un pastore, è un vescovo e ha come suo, desiderio quello di educare il popolo come un buon pastore a imitare i buoni esempi riportati dagli Atti degli Apostoli. E come vi dicevo, sono 55 omelie. pronunciate e composte a partire dal 398. Poi nel 407 Giovanni Crisostomo appunto sarà mandato in esilio e morirà in esilio. Volevo condividere con voi un'altra parte della prima omelia dove dice questo. Per molte persone questo libro, sia il suo contenuto che il suo autore, è talmente poco noto che sono a malapena informati della sua esistenza. Pensate, siamo alla fine del IV secolo, all'inizio del V, e c'è già il regno di Teodosio, Teodosio che ha dichiarato la fede nicena come unica fede dell'impero. Costantinopoli è la grande capitale dell'impero d'Oriente e dice che il libro degli Atti è praticamente sconosciuto ai più. È una nota di un interesse storico fenomenale perché vuol dire che gli Atti nel mondo antico non hanno avuto poi questa ricezione così fondamentale, così decisiva come potremmo considerarla noi oggi, appunto come la storia del cristianesimo nascente. Ho pertanto deciso di occuparmene sia per farlo conoscere a chi non lo conoscesse, sia perché un simile tesoro non venga ignorato. Infatti, esso non ci servirà meno dei Vangeli stessi, tanto è ricco di sapienza e di dottrina cristiana, specialmente per quello che dice riguardo allo Spirito Santo. Non scorriamolo quindi frettolosamente, ma soffermiamoci su di esso attentamente. Qui c'è un'attenzione della tipica esegesi origeniana. Non la frettolosità nel leggere il testo, ma la attenzione, in greco si dice la acribia, lettura attenta, la prosochè, la lettura attentissima del testo in ogni suo dettaglio. E qui possiamo vedere come le predizioni che Cristo afferma nei Vangeli si verifichino effettivamente. E la verità rifugge in maniera limpida attraverso gli stessi accadimenti. E un grande cambiamento in meglio avviene nei discepoli una volta che lo Spirito Santo scende su di loro. Vedete che se c'è un tema, a partire da Giustino, che sempre rimane fisso nella memoria apostolica, è la Pentecoste. Lo stesso Ireneo, quando introduce i Vangeli, lo fa mettendo come premessa la predicazione apostolica, che fu fatta in modo orale e per iscritto, e questa predicazione iniziò con il dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. Quindi Atti 2 resta, anche se non è citato direttamente, ma resta il perno fondamentale sul quale poi la predicazione cristiana, il canone, la struttura apostolica, il concetto di apostolo sempre, sempre fanno riferimento. E non potremmo dirlo se non ci fosse Atti 2. Voi mi direte, sì, è vero, ma lo Spirito viene donato anche in Giovanni 20, da Gesù negli Apostoli. È vero, però non ha lo stesso effetto perché noi sappiamo che in Giovanni 20 sì, andate, a chi perdonate sarete perdonati, ma non c'è certamente la sforza e la spinta missionaria come troviamo nel racconto di Atti 2. Diversi sono i temi che sottolinea Giovanni Crisostomo nel suo racconto, ovviamente l'esemplarità. Volevo citarvi anche la produzione di Beda il Venerabile che abbiamo ricordato qualche giorno fa, dove lui compone l'esposizione degli Atti degli Apostoli. Obeda vive tra il VII e l'VIII secolo, un monaco inglese nell'abbazia di Jarrow, J-Arrow, nel Northumbria, un po' verso il nord dell'Inghilterra, non ancora Scozia, ma verso il nord dell'Inghilterra, dove compone, su richiesta specifica, appunto una esposizione degli Atti, dove ci sono però non un commento sistematico, come cerca di fare Crisostomo seguendo proprio il testo nel suo cursus, ma una spiegazione di passi particolarmente difficili o molto significativi. E quindi è un'esegesi quella di Beda, molto frammentaria, molto discontinua, che però ha l'importanza di raccogliere un materiale che noi non conosciamo più. Perché Beda ovviamente conosce la tradizione monastica inglese a partire da Agostino di Canterbury, che è raggiunta da Gregorio Magno attraverso la missione mandata da Gregorio Magno. Gregorio Magno, il quale era un custode geloso come monaco di tutto ciò che era il patrimonio precedente, quindi c'è questa trasmissione del sapere che giunge fino a Beda. Per cui alle volte, come si dice nella critica testuale, recensiora non sunt deteriora, cioè le cose recenti non è detto che siano anche le più deteriori, le peggiori. Alle volte le cose più recenti ci riescono a riportare cose più antiche di particolare e grande interesse. E mi sembra importante come Beda il Venerabile, ancora nell'VIII secolo, sottolinei degli atti atti il fatto che gli atti mettono in evidenza l'estensione del messaggio dei giudei ai pagani. Questo continuamente è riportato, perché è chiaro che la situazione dell'Inghilterra nell'VIII secolo è ancora una situazione dove c'è, lo chiamiamo così, mondo barbaro o mondo pagano, e quindi il bisogno dei cristiani di attingere alle proprie sorgenti per recuperare il senso missionario della fede. Quindi le pagine di Beda sono particolarmente impregnate di questo spirito missionario e di apertura del messaggio a tutti. Ovviamente quello che emerge qui è con molta forza, ancora nello VII secolo, la posizione antigiudaica, che è un problema molto serio per la nostra storia cristiana, che oggi ci crea ovviamente molti problemi dal punto di vista del dialogo religioso, e Beda risulta essere uno di quegli autori dove con forza sottolinea il rifiuto giudaico del messaggio evangelico come una forma di estromissione, ecco, da quella che era di autoestromissione dal progetto di Dio e dal progetto di salvezza. Vorrei ricordare anche Didimo il cieco e Ammonio. Didimo il cieco è un autore molto importante, noi conosciamo solo per le catene la sua opera, e dove Didimo a che cosa dà importanza? Qui è discepolo diretto di Origene, soprattutto ai discorsi, alle parole di Paolo. Didimo vive nel IV secolo. Muore attorno al 398-99 e Didimo, che è un maestro di scuola, che è il successore nella Didascaleion di Alessandria di Origene, cerca di fare in modo che le linee di pensiero degli Atti degli Apostoli vengano raffrontate con le scuole filosofiche del tempo e quindi con le eresie del tempo. Ovviamente Simon Mago, di cui si parla negli Atti, è il capostipite, già da partire da Ireneo. Diventa questo raffronto il criterio con il quale Didimo porta avanti il suo Vangelo. In Didimo una cosa molto interessante è che la matrice antigiudaica o la tendenza antigiudaica praticamente quasi sparisce, cioè non c'è. A differenza di Beda nel VII secolo, VIII secolo, che diventa ancora più recrudescente, invece in Didimo nel IV secolo, da Alessandria d'Egitto, questa avversione nei confronti del mondo giudaico praticamente diventa molto tenue. Perché dice, appunto, riportato quello che dice nella catena, in Cristo non c'è distinzione tra giudei e gentili. È interessante l'acutezza di Didimo di vedere come la missione cristiana è sempre plurale. Ci sono le missioni ai giudei e ci sono più missioni ai giudei, che è quella di Pietro, che è quella di Filippo, e ci sono più missioni ai pagani, come quella di Giacomo e come quella di Paolo. Quindi non esiste una missione unica, che è quella paolina, diciamo così, verso i pagani. Esistono forme di missione oltre quella paolina, dove quella paolina ovviamente ha preso il sopravvento, ma non è l'unica. Rispetto a Paolo, Didimo il cieco sottolinea molto la figura di Pietro. Nella sua umanità, Didimo è uno che conosce molto bene anche l'esperienza monastica e quindi sottolinea molto quali sono i difetti personali, ecco, di questo soggetto, di questo capo della Chiesa. L'ultimo autore che volevo citare con voi è Ammonio, appunto autore alessandrino, presbitero di Alessandria, anche questo tra V e VI secolo, dove anche qui gli Atti degli Apostoli sono visti come la realizzazione del Verbo di Dio. Quindi il Verbo di Dio incarnato realizza le promesse divine per compiere le promesse messianiche dentro il suo popolo. Ovviamente nella individuazione di Paolo come il primo autore, e dove si sottolinea molto il discorso della libera adesione alla fede, dove Ammonio dimostra anche qui sulla scia di Didimo un aspetto molto più conciliante, un aspetto molto più dialogico, sia con il discorso delle eresie, sia con il discorso delle scuole filosofiche. Ecco, se voi volete avere delle indicazioni bibliografiche che posso mandarvi volentieri, per caso se qualcuno vuole approfondire, li ho messi in ordine cronologico questi interventi. Questo articolo abbastanza antico, ormai nell'86, Tosolini, sulla figura di Paolo, in modo particolare negli Atti, nelle pseudo-clementine, perché le pseudo-clementine nascono come un romanzo storico che si contrappone completamente al racconto degli Atti. Però le pseudo-clementine, che sarebbe un discorso molto lungo, facessero da contraltare agli atti. Se gli atti mettono Paolo come protagonista, le pseudo-clementine vogliono far continuare a Pietro il suo ruolo di protagonista nella Chiesa nascente. E questo autore invece, Andrew Francis Gregory, che ha dedicato molto tempo alla ricezione di Luca e Atti, qui c'è questa sua monografia sul periodo prima di Ireneo, nella sua unità e poi appunto Ireneo. Invece può essere utile questo testo che troviamo in italiano, che ha anche un'edizione inglese, a cura di Berardino, il professore dell'Augustinianum, che raccoglie in forma antologica, ecco, passi patristici sugli Atti degli Apostoli. Quindi, se si vuole avere oggi una documentazione su come i singoli passi degli Atti sono commentati dai vari padri della Chiesa, anche dei personaggi che vi ho citato, come Ammonio, Beda e Didimo, ecco, questo manuale credo che sia molto interessante. E poi diverse cose, ecco, che potete trovare qui. Adesso io finirei questa presentazione perché lascerei lo spazio alle domande, alle riflessioni o alle proteste, anche perché immagino che gli atti ci presentano anche chi sa protestare. Come viene usato il libro degli Atti nella Chiesa ufficiale di oggi? In quale circostanze viene citato e come? Gli Atti degli Apostoli vengono letti in modo particolare nel tempo della Pasqua, per quanto riguarda la liturgia, quindi tutto il tempo di Pasqua, i 50 giorni, hanno come prima lettura non solo in riferimento alle domeniche, alle 8 domeniche del tempo di Pasqua, ma anche le messe feriali. Se qualcuno partecipa alle 50 messe, ecco, da Pasqua fino a Pentecoste, il libro degli Atti rimane il testo fondamentale di lettura per quanto riguarda la liturgia. Per quanto riguarda gli studi esegetici, anche qui, a mia conoscenza, non c'è nessuno che commenti Luca e Atti come se fosse un'opera unitaria.
Italia.
Tutti i commentatori commentano Luca come se fosse un'opera a sé stante e Atti come se fosse un'opera a sé stante. Ovviamente ogni autore poi fa dei continui rimandi tra Luca e Atti perché ci sono vocabolari e diverse cose che coincidono, però sono visti come dei fondamentalmente. Anche se non è detto esplicitamente, perché tutti dicono che Luca è l'autore di Luca e Atti, però se dobbiamo guardare la concretezza dei commenti, i commenti ci restituiscono come se fossero due opere completamente autonome. E questo perché? Perché esiste anche un problema testuale. Gli Atti conoscono una recensione lunga e una recensione breve. Fu studiata molto questa sia da il Cardinal Martini, quando era studente al Biblico e fece la sua tesi di dottorato. Lui studiò proprio la recensorietà del Vangelo di Luca, a dire il vero. Poi sulla sua scia Bettori, che è molto famoso perché è stato segretario della CEI, vescovo di Firenze attualmente, prima che prestasse il suo servizio, ecco, nella Chiesa, nella gerarchia della Chiesa, era uno studioso di Sacra Scrittura e aveva dedicato tutto il suo studio, di fatto la sua tesi dottorale al biblico, dedicata tutto al libro degli Atti degli Apostoli nella recensione lucanea. Cioè quella più lunga antiochena. Perché c'è questo dibattito? Perché il Vangelo di Luca ha proprio tutta un'altra tradizione testuale e quindi non esiste un Vangelo di Luca breve e corto, se mettiamo da parte la questione marcionita. Invece gli Atti presentano due testi, il codice cosiddetto Beze, più lungo, e il codice, quello alessandrino, che è un po' più corto, che invece crea grossi problemi. Così come dal punto di vista letterario, gli Atti oggi sono visti come, per chi studia soprattutto le sotture letterarie, ci sono diverse cosiddette sezioni in noi, cioè dove l'autore, che in genere rimane anonimo nel racconto, a un certo punto ci sono delle parti dove emerge il noi, questo soggetto plurale che non si sa come identificare, Luca, Silvano, forse qualcuno addirittura ipotizza Tito. O Timoteo, l'autore delle lettere pastorali, che parlano di Luca poi come medico. Quindi gli Atti degli Apostoli come una collezione di fonti messe insieme, dove ogni tanto emergono queste sezioni, chiamate sezioni noi, che sono completamente, sembrano completamente scollegate dal racconto letterario. Per cui oggi, dal punto di vista esegetico, per chi studia, sto parlando per chi studia, gli Atti degli Apostoli rimangono un libro completamente autonomo rispetto al Vangelo. Il Paolo degli Atti è un personaggio, mentre il Paolo delle Lettere è un autore scrittore. Gli atti possono sembrare un Vangelo di Paolo, reagisco un po' a caldo, quindi non, ci vorrebbe una riflessione un po' più ampia su questo. Se dobbiamo intendere il Vangelo di Paolo come un racconto della vicenda di Paolo, quel di Paolo vuol dire genitivo soggettivo, dove Paolo è soggetto di questo annuncio, direi di sì. Se dobbiamo dire che gli atti, genitivo oggettivo, raccontano Paolo come Vangelo, ecco direi di no, questo no, questo non mi sentirei proprio di dirlo. La differenza che ho cercato di mettere in evidenza, non per creare problemi, ma sono questi i problemi, non è che dobbiamo neanche nasconderci, è che gli atti ci presentano un Paolo che noi attraverso le lettere non potremmo ricostruire. Cioè, gli atti ci danno un Paolo, una narrazione dell'Apostolo Paolo così particolare che Ireneo, ha voluto mettere insieme alle lettere e le lettere pastorali. Però certamente se non ci fosse Ireneo e prendessimo questi testi isolati, potremmo anche affermare che esiste un Paolo scrittore, un Paolo missionario e un Paolo fondatore di chiese. Il Paolo di Corinti, di prima e seconda Corinti, dove le chiese sono tutte un po' carismatiche, Paolo non parla mai di presbiteri, ad esempio, no, quasi mai di sì, vescovi, si saluta a Filippi, episcopi e diaconi, ma non ci sono mai grosse strutture, ecco, ecclesiali. È totalmente diverso dal Paolo delle lettere pastorali, dove invece c'è il vescovo che è Timoteo e Tito, il quale è circondato dai suoi presbiteri, dai diaconi, eccetera.
Professor Girolami, ha fatto un intervento anche conclusivo di questo ciclo e lo collego anche alla relazione del professor Giannotto che abbiamo ospitato. Per fare un po' di bilancio finale su quello che ci rimane di quest'opera e soprattutto dell'autore, di questo Luca e del contesto in cui scrive. Che cosa rappresenta Luca con gli atti? Io credo che rappresenti molto, rifletta quello che emergeva nel contesto ecclesiale in cui viveva. E mi sembra quello che ha detto il professor Girolami, da quello che ha detto anche Giannotto, che non sia quello delle origini della Chiesa. Ma è un contesto molto diverso, ecco, si parla di redazione tarda, eccetera. Mi sembrano emergenti due cose. Intanto la presa di distanza da Marcione, e la trovo un fatto molto importante, cioè una scelta che si afferma all'interno della Chiesa di tenere in qualche modo il legame con la radice ebraica. Dico molto genericamente, insomma. Quindi questo aspetto, nonostante che sia molto duro il conflitto con il giudaismo all'interno degli atti, è molto più duro di quello che è probabile che si fosse verificato nelle origini, nelle prime esperienze, ecco, di vita delle comunità dei seguaci di Gesù. E la seconda è che nonostante questo, insomma, ci sia questa legittimazione, ecco, della figura di Paolo, anche se in qualche modo limitata. Il terzo punto è che è chiaro che viene affermato da tutti, viene attestata l'unitarietà dell'opera Vangelo Atti attribuita a un autore che si chiama Luca, ma rimane molto, molto incerto su chi era Luca. Non è certo il medico compagno di Paolo, il testimone oculare. Luca rappresenta una realtà ecclesiale e culturale molto diversa da quella del periodo a cui fa riferimento negli atti. A me sembra di capire queste cose. Volevo sentire cosa ne pensa il professore.
Il periodo in cui gli atti sono rimasti silenti nella tradizione è anche, domanda, lo stesso in cui il cristianesimo si è misurato con le scuole filosofiche? Lei ha accennato alla presenza dei gnostici, ma non sono gli unici. perché, come dire, c'è un'inversione proprio del senso delle parole, e due sono in particolare. Uno, che quelle che diventeranno poi le eresie, aireseis, nella prima parte del secondo secolo sono scuole filosofiche, e come tale li discuterà anche Celso, e lasciamo lo sviluppo. L'altra parola è come i cristiani vengono nominati nei pochi testi, chiamiamoli romani, latini, ed è superstizio, no? Cioè all'inizio del secondo secolo Plinio e Tacito e Svetonio chiamano i cristiani. Ce ne sono alcuni, molte volte confusi con i giudei, comunque alcuni che seguono una superstizio funesta, nuova, simile e diversa alla precedente. Allora dico, il cambiamento della parola, perché quando poi nel terzo secolo viene usata la superstizione, la superstizio è quella della religione romana. E invece nei testi cristiani la vera religione, o meglio la vera filosofia, è quella cristiana. Allora, la domanda riguarda se il confronto fra fede cristiana e storia di Cristo, che sono due cose legate ma non la stessa identica cosa, si è realizzata attraverso questo confronto con le scuole nel periodo in cui gli Atti non sono ritenuti importanti testi dalle fonti dei credenti e delle chiese. Cioè in quel periodo lì si è esercitato un confronto con le scuole filosofiche. Partivo dalla diversità delle parole, le quali prima di diventare eresie, le aireseis erano scuole filosofiche, e sappiamo in parte quali, e poi a un certo punto si è rovesciato con la diffusione dell'apostolato e la nascita delle chiese, si è rovesciato il senso di queste due denominazioni. Gli Atti vengono poi riscoperti, pare, con Ireneo, appunto. Altra piccola osservazione è un ringraziamento, perché se ho preso bene quanto ha detto lo spunto critico, non sempre quello che è più recente è deteriore. Posso abbinarlo all'altra convinzione che accompagna, e cioè che quello che è più antico è sempre meglio? Cioè, se le metto insieme, questi due principi mi dicono che la verifica la devo cercare altrove e non nella cronologia dei testi. Ma di questo, se ho capito bene, la ringrazio, perché mi sento in buona compagnia. Grazie.
Riguardo l'intervento del professore, condivido molto delle sue considerazioni. Sono convinto anch'io che gli Atti, la composizione Luca Atti, così come noi l'abbiamo, sia una presa di distanza da Marcione in modo molto chiaro e molto netto, perché Marcione poneva una scure alla radice della stessa fede cristiana, che erano le radici giudaiche. E ci fu una reazione estremamente forte alla sua dottrina, perché si avvertiva il pericolo, proprio dal punto di vista della definizione cristologica stessa, di fare di Gesù un personaggio astorico e quindi di professare un Dio che di fatto non si rivela nella storia. E il bisogno di radicare invece la figura di Gesù e il suo insegnamento al popolo giudaico, alle promesse bibliche, alla storia biblica prima che alle promesse, significa poter dire che Dio davvero non è un Dio dei filosofi, che è frutto della riflessione, ma è un Dio che interviene nella storia, è un Dio biblico in senso stretto, cioè non solo Dio esiste, ma agisce con la sua capacità di liberare, di perdonare, di ricreare, di comporre. E questo ovviamente Marcione, ponendo in questione le radici giudaiche, significava mettere in discussione la stessa creazione, come creazione, perché esiste la natura, esiste la sovrannatura. Quindi il fatto che ci sia, sia da parte dei Vangeli, sia da parte degli arti, il bisogno di raccontare la storia, cioè quello che noi chiamiamo storia, la diegesis la chiama Luca, cioè i fatti che sono successi, come continuamente visitati, abitati dallo Spirito, non è altro che un prolungamento di quella professione di fede in Dio creatore. Dio crea e interviene continuamente nella storia e questo continua a farlo anche attraverso la persona di Gesù e coloro che Gesù manda attraverso il suo spirito. Perciò la reazione a Marcione è decisiva. Non credo che questo spirito marcionita sia mai del tutto defunto, tanta parte anche della Chiesa Cattolica purtroppo, ecco, no? E ci si deve rendere conto che mettere in discussione le radici giudaiche significa mettere in discussione la stessa identità della professione di fede cristiana. Su chi era Luca? Ecco, sì, condivido pienamente, cioè il Luca che la tradizione ci trasmette, poi io parlo da Pordenone, ma mi rivolgo con devozione a Padova per Santa Giustina e compagnia, però anche lì ovviamente ci sono tante discussioni, però il Luca medico, il caro Luca che compone, ecco, questi atti, è certamente anche qui una figura, come si potrebbe dire, una figura di riferimento di una scuola redazionale. Cioè a Luca si fa riferimento perché sotto questo nome convergono diverse fonti, diverse esperienze ecclesiali legate alla figura di Paolo. Per questo ho voluto leggere Ireneo e Eusebio e Girolamo, perché c'è una continuità di identificazione tra il Luca discepolo di Paolo e il Luca scrittore di Luca e di Vangelo e Atti. Però questo Luca effettivamente è un personaggio che resta nel mistero e certamente non si può dare a lui l'attribuzione di tutto ciò che è scritto, specialmente negli Atti, perché queste sezioni noi, di cui vi accennavo qualcosa prima, certamente sono frutto di un'altra parte, di un altro autore di cui non conosciamo nulla. Certamente, ecco qui la domanda molto grossa, ma questi testi a che altezza cronologica possiamo collocarli? Perché facevo proprio un accenno, ma è una discussione immensa. Cioè, se Luca, così come noi lo conosciamo, risale alla seconda metà del secondo secolo, quando si parla di Luca, quale Luca ci si riferisce? E Giustino, quando fa riferimento alla Pentecoste, si riferisce a dei testi o delle narrazioni orali, come è probabile supporre? Se Luca invece è già composto così e anche gli Atti negli anni 80-90, come sostiene la maggior parte degli studiosi, cambia completamente il panorama, perché vuol dire che Marcione e il silenzio su Atti è voluto perché già Luca e Atti vengono conosciuti come già alla fine del primo secolo come un pacchetto unico. E credo che le convenzioni degli esegeti, un conto è ragionare sull'esegesi dei testi, un conto poi è ragionare sulla storia dei testi, che è un'altra faccenda. Però voi capite l'importanza della questione storica e anche dell'altezza cronologica, specialmente per un'epoca come il primo e il secondo secolo, dove anche lo spostamento di 5 anni può determinare una comprensione profondamente diversa dei testi stessi. Per quanto riguarda la domanda riguardo le scuole filosofiche, io direi che il confronto con le scuole filosofiche è un confronto che accompagna il cristianesimo nascente almeno fino a Costantino. La stessa esigenza che il vescovo Demetrio di Alessandria attorno al 180 avverte di poter istituire una scuola catechetica cristiana per dare dignità filosofica alla fede cristiana ne è una spia. A Demetrio, ad Alessandria, luogo della cultura, luogo della biblioteca, del museion, luogo della la capitale dell'ellenismo, aveva bisogno di avere una istituzione accademica degna delle altre scuole filosofiche. E quindi è chiaro che Giustino stesso, se pensiamo, a Roma ha i mezzi e la possibilità di fondare una sua scuola privata filosofica dove presenta il cristianesimo come filosofia. Quindi e qui la domanda è molto pertinente e meriterebbe essere approfondita così riguardo agli Atti, cioè come mai il silenzio degli Atti e come mai invece in questo periodo sono le lettere di Paolo che creano il dibattito teologico anche su Marcio, anche il problema marcionita nasce dalla teologia paolina. perché Paolo presenta una dottrina, presenta un ragionamento, presenta una metafisica ben particolare, cioè lui pone come principio della realtà il mistero pasquale di Cristo contro i principi primi della filosofia greca. Bisogna aspettare Origene, è vero, per avere una riflessione un po' più ampia e organica, ma se Paolo delle lettere rimane il continuo punto di confronto, è proprio perché Paolo è il primo teologo, perché è il primo a riflettere sulle conseguenze metafisiche, etiche, morali, gnoseologiche che nascono dal mistero pasquale. E quindi il confronto con Paolo è irrisorio se si deve confrontarsi con il Paolo missionario, perché alle scuole filosofiche non interessa nulla avere dei discepoli, interessa la verità. I discepoli devono essere selezionati. La scuola funziona per selezione e procedimento elitario. Atti degli Apostoli ci mette di fronte a un Paolo invece che non gli interessa proprio avere dei discepoli, gli interessa che il messaggio sia il più possibile raggiungibile da tutti. E quindi sono proprio due modi di concepire l'uomo, direi, la cultura, la religio e la fede in maniera profondamente diversa. Se c'è un silenzio sugli atti, credo che sia lecito leggerlo alla luce di questa preferenza che si dà all'apostolo Paolo, autore di lettere, Paolo teologo, perché è lì che si esprime al meglio la razionalità dell'uomo. Sappiamo che per il mondo greco la razionalità dell'uomo è considerata partecipazione alla divinità. Tutto ciò che è logos è divino. E quindi l'uomo che usa il logos, il proprio logos, partecipa della divinità. E se c'è qualcuno che ha parlato del logos della croce, del logos che nasce nel mistero pasquale, è proprio Paolo. Non però il Paolo degli Atti, non c'è dubbio. Quindi grazie di questa domanda, perché è una domanda che restituisce il perché Marcione, gli gnostici, mettono tutto l'accento su Galati, su Romani, sulla grande teologia di Paolo e non invece sulla sua azione missionaria. Recensiora non sunt deteriora è un motto che si usa per la critica del testo, quindi i testi più recenti, cioè dell'VIII, IX secolo, non è detto che siano migliori dei testi del VI, del V, del IV secolo, perché alle volte manoscritti più tardivi possono riportare dei testi che possono essere più antichi rispetto a testi in manoscritti più antichi. Cioè, quindi un manoscritto antico può avere un testo peggiore rispetto a un manoscritto più recente, ma che riporta un testo più antico. Sembra un po' un gioco di parole, ma spero che mi possiate seguire. Sul tema dell'antichità, come ciò che è antico è migliore, beh, oltre a essere un'idea un po' tipicamente romantica, nel mondo antico è chiaro che ciò che è antico, ciò che è originario, è vero. Ciò che viene dopo è deteriore. Uno dei temi più importanti che già a partire da Giustino noi vediamo è quello di dimostrare come Mosè precede i filosofi. Quindi i filosofi, Platone e Aristotele, ovviamente non è credibile questa cosa, ma viene continuamente il cosiddetto furto ai greci, viene chiamato così nella letteratura patristica, cioè di come i filosofi sono successori e successivi a Mosè, perché ciò che viene prima è più importante di ciò che viene dopo. Ne abbiamo un esempio anche con Gesù a proposito di Matteo 19 sul divorzio. Ricordate, gli citano Deuteronomio 24 e Gesù dice: ma in principio non fu così, e cita Genesi 2:24, l'uomo e la donna lascerà il padre e la madre, saranno una carne sola, dove vige il principio di ciò che è più antico è più valido di ciò che viene dopo. Allora, a seconda dei contesti, anche questo principio, ciò che è più antico è più valido, vale, però vale per i contenuti, non vale per i testi scritti, ecco, direi. Un tema fondamentale anche per i suoi riflessi nell'oggi delle chiese è quello di chi è l'apostolo, e mi pare ci siano due filoni di discipline di pensiero inizio di configurarsi le prime comunità. È verissimo, forse non solo due, forse più di uno. C'è ovviamente la linea del gruppo dei dodici, quindi il gruppo fondatore della Chiesa, pensiamo all'Apocalisse, no? I 12 basamenti, i 12 porte dell'agnello, che sono gli apostoli, e ovviamente è un numero simbolico in riferimento alle 12 tribù di Israele, E c'è l'altra tendenza tipicamente paolina di rendere apostolo chiunque porta il messaggio di Gesù. Quindi l'apostolato come attività che si riceve dal Signore e che non chiede una consacrazione particolare. Ovviamente voi capite bene che avrebbe dei riflessi questa riflessione su quando noi diciamo nel credo, ad esempio per i cattolici, credo la Chiesa una santa apostolica. Apostolica a questo punto non significa solo dei 12 apostoli, ma che cos'è apostolico? Appunto, tutta la Chiesa è apostolica, quindi vuol dire che chiunque appartiene alla Chiesa ha un certo grado di apostolato di cui è reso partecipe. E quindi ci sono più linee. Citavo prima Giovanni, Giovanni non usa mai il termine apostolos, usa il termine apostalmenos in riferimento a Gesù come colui che è inviato dal Padre in Giovanni 3. Qualcosa, non mi ricordo il versetto preciso, ma in Giovanni 3 si dice che lui è apostalmenos dal Padre, però apostolos non si usa mai. Giovanni usa una sola volta il termine dodici, ma non specifica apostoli. A proposito di Giuda, no? Alla fine di Giovanni 6, quando si dice Giuda era uno dei dodici. Ecco, l'unica volta che si parla dei dodici in Giovanni, se no per il resto apostolo non c'entra niente. Quindi vuol dire che anche Giovanni ci dà uno spaccato del cristianesimo nascente dove la categoria di apostolato è una categoria estromessa e invece vige la categoria di discepolato, il discepolo amato. Questa è la categoria scelta da Giovanni, non certamente quella dell'apostolato, perché probabilmente Giovanni, che come possiamo prevedere è l'ultimo Vangelo, probabilmente è nauseato da tutte le discussioni che noi possiamo intravedere a proposito della figura di Paolo su che cosa si debba pensare quando si parla di apostolo.
Mi pare che anche Crisostomo, se posso intervenire in una delle sue omelie, parli sempre di discepoli e dice che il carattere del discepolo è segnato dall'amore vicendevole gli uni per gli altri. E questa è la caratteristica, quindi non fa delle specificazioni ulteriori.
Certo. Ai tempi di Crisostomo, poi l'autorità della Chiesa è soprattutto dei vescovi, quindi questa è
Esatto.
un'autorità indiscussa, quindi non si pone più il problema. Ma come nei nostri tempi, penso un po', il problema è avere i cristiani, non tanto avere vescovi. Avere vescovi si sta poco, avere cristiani questo è un po' più faticoso.
Possiamo anche arrivare alla conclusione di questo nostro pomeriggio, ringraziando sentitamente il professor Girolami, sperando di averlo con noi ancora per molte altre volte.